Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Sempre Paola Aspri, due però, siamo diventate due, Paola Aspri, due, no va bene, vicino a me ho Claudia Campagnola,
buon pomeriggio,
15.30, 16.30, L'Radio 8800, diretta Facebook sul profilo Paola Aspri, spettacolando in radio, e poi scaricate l'app di L'Radio per iPhone e Android.
Subito.
Claudia Campagnola,
buongiorno a tutti,
scena.
Anzi buon pomeriggio, buonasera.
Sì, ma non si usa in
no,
Italia.
È vero. È vero, perché c'è questa regola, no? da mezzogiorno e mezzo in poi si dice buonasera.
Sì, infatti.
Viene, per me è sempre giorno, capito?
È sempre giorno. Infatti, è una cosa incredibile, che ti devo dire. Allora, torniamo allo spettacolo. Sei in scena al Teatro Golden con Chi mi manca sei tu.
Chi mi manca sei tu insieme a Marco Morandi.
Omaggio a Rino Gaetano.
Omaggio incredibile, ecco, a Rino Gaetano, scritto e diretto da Tony Fornari, con tre meravigliosi musicisti che suonano dal vivo: Giorgio Amendolara, Umberto Vitiello alle percussioni, Giorgio Amendolara alle tastiere,
vai,
e Menotti Minervini al basso. Bravi!
Vai, grazie Antonio Romano in regia. Allora, mi sono appropriata della scena, non so
pure
perché.
Pure tu sei con noi, no?
Eh sì, evidentemente, ormai, che ne so, ormai sono...
Ma fai parte di noi ormai, dai.
Fino al 10 dicembre, quindi mi raccomando, è scritto e diretto da Tony Fornari. Ecco, io ho visto l'edizione precedente. Cosa è cambiato? Cosa c'è di più?
C'è un cambiamento. Lo abbiamo reso ancora più teatrale, quindi uno spettacolo in cui, insomma, pare che l'equilibrio tra musica e prosa e parole, insomma, sia ormai fatto proprio bene. Questo, insomma, Tony Fornari, quando ci si mette, non ne sbaglia una, come si dice. E quindi abbiamo aggiunto delle notizie in più, dei ricordi di Rino in più, c'è una poesia di Petrolini in più che faccio io, molto carina.
Ah, qual è?
Si chiama Erteppista politico.
Ma è molto lunga, se no la potresti dire.
No, non è molto lunga.
Dilla, dai, mi fa piacere. Erteppista politico.
Erteppista politico.
Vai.
Si penanno sta pacchia durasse, marcerebbe in carrozze e cavalli. Sto magnando a quattro ganasse, li quadrini, non so do buttarli. Con questo qui ve voglio di, n'elezione per me è una cuccagna, in un mese m'ha fatta ricchi. Erbovo, sai che erbovo sai cos'è il romanesco, erbovo, non mi senti? Erbovo è l'orologio, ormai l'ho detto, se no potevamo fare un concorso a premi. Erbovo, vabbè, è un po' lunga, va avanti un po' così, però insomma alla fine Petrolini racconta che per magnà senza annà carcerati bisogna attaccasse a un candidato.
Che meraviglia. No, sento poco il ritorno della voce, vabbè, ma comunque adesso sembra che sia migliorato.
Tutto bene.
Benissimo, bellissima.
Sì.
Senti, ritornando a Chi mi manca sei tu.
Sì.
Qual è la canzone che ti piace di più di Rino Gaetano?
Guarda, io lo dico sempre, amo in particolar modo tutte, devo dire, però Cerco è una delle mie canzoni preferite. Cerco, perché a un certo punto è proprio racconta dell'inquietudine dell'essere umano, ma soprattutto anche dell'artista che ha il compito di raccontare. E allora cosa deve raccontare un artista? E allora Rino, insomma, dice che cerca uno spunto per la rivoluzione, cerca la poesia, cerca un accordo in la maggiore, insomma... È molto bella, molto mi ci ritrovo molto, racconta.
Ci ritrovi molto. Beh, ormai è una coppia collaudata quella con Marco Morandi. Come ci si trova con Marco a lavorare?
Benissimo. Intanto devi sapere che io ho avuto l'onore di conoscere Rino Gaetano ancora in maniera più approfondita grazie a Marco, proprio perché è stato Marco l'amore che Marco ha nei confronti di Rino ormai è risaputo, gira da tantissimi anni con una cover band che si chiama Rino Minati, racconta e canta Rino in tutta Italia ormai, e grazie a lui ho avuto l'opportunità di conoscere dei pezzi che non conoscevo, mi ha raccontato della sua vita, quindi mi ha trasferito tutto l'amore che ha per Rino. E quindi come io e Marco poi lavoriamo già da tempo insieme, in questo caso siamo un po' separati in questo spettacolo, perché lui si camminiamo su due percorsi diversi, però poi vi compenetrate l'uno con l'altro, c'è un punto in cui c'è proprio l'unione, in cui cantiamo un pezzo insieme che si chiama Sei Ottavi, ma soprattutto quando gli sguardi si incrociano, quella è la cosa più bella, perché ci riconosciamo e ci diamo
quindi
una grande forza.
Quindi ci sono anche dei brani praticamente che sono meno conosciuti, no?
Sì, molti.
Quali sono quelli meno conosciuti?
Meno conosciuti, per esempio, ci può essere Tu forse non essenzialmente tu, che potrebbe essere una canzone d'amore bellissima, Sfiorivano le viole, ci sono tante canzoni.
E poi peraltro Sfiorivano le viole, lo dico, è il brano che preferisco di più di Rino Gaetano.
Marco poi lo interpreta divinamente, ma devo dire che Marco Morandi canta veramente molto bene. Ti farei
fare qualche nota di un brano che canti, però non sono così cattiva,
senza chitarra, sola.
Ti faccio solo recitare in questo caso, dai. Ti faccio solo recitare. Ma tu quest'anno sei in scena con tantissimi spettacoli, hai finito da poco 4.
È partita,
sono
venuta qui a parlarne, che Paola Aspri e le radio mi portano bene, non c'è niente da fare. Sono partita con questo nuovo progetto 4.
No, ma è Claudia che porta benissimo, quando viene lei al Teatro porta 7. Una ventata di freschezza.
E devo dire che è andato sopra ogni aspettativa, e dal punto di vista artistico, dal punto di vista dell'affluenza di pubblico, ma anche di un bellissimo incontro con dei compagni di lavoro
con
sconosciuti,
con Katie Rosselli, ricordiamo,
Andrea Perrozzi, Alessandro Salvatori, con la regia di Michele La Ginestra, che mi porto proprio nel cuore. Ora lunedì abbiamo la cena di compagnia, non vedo l'ora di vedere.
Dai, allora a posto, dai. Senti, però oltre a questo ci sono altri, diciamo, spettacoli che tu porterai.
Ci sono anche altri progetti che farò, proprio il Teatro Golden mi vedrà nuovamente, finito questo, dopo una decina di giorni di pausa, mi vedrà nuovamente in scena con Marco Falaguasta, Marco Fiorini e Valeria Nardilli, Non si butta via niente, per la regia di Tiziana Foschi. Quindi cambiamo proprio genere,
quindi
andiamo da un'altra parte.
Quindi,
ecco, la cosa bella di questa stagione, Paola, è che mi vede così lavorare in varie direzioni.
Comunque, io ripeto, dico che che lei è una sostituta di Claudia Campagnola, perché
siamo due, tre.
Non sta mai a casa questa benedetta ragazza.
Mai, ho il frigo vuoto, io ho il frigo vuoto.
Ti invitano sempre a cena, ti credo.
Devo andare a cercare da mangiare.
Perché poi la sera ovviamente stai sempre in tournée, sei sempre in scena.
E poi Paola, la novità bellissima è che nella seconda parte di stagione farò uno spettacolo con Paola Gassman, e sono veramente
orgogliosissima. Questo è importante, quindi il titolo?
Tutti a casa.
Tutti
con Paola Gassman, Mirella Mazzeranghi, Paola Tiziana Cruciani, quindi un altro nome importantissimo del teatro italiano, Claudia Campagnola e Giulia Rupi, che è un'altra attrice molto brava, giovane ma molto
brava. Senti, che ruolo fai in questo
spettacolo? Bellissimo, la storia appartiene ai primi anni del Novecento, queste donne che a un certo punto con gli uomini in guerra cercano di sollevare un'azienda
Se ti interrompo, ma Paolo Slubo Leone, che appunto in diretta Facebook, ti sta facendo i complimenti. Un caro saluto a Claudia Campagnola, grande persona oltre che bravissima attrice. Quindi
Una dichiarazione
abbiamo degli estimatori.
Grazie Paolo, grazie.
Allora, tornando
faccio questa Teresa, che è la moglie di un operaio, che è un po' così, un po' una donna semplice, che ha fatto nella sua vita, l'unica cosa che ha fatto è stare fare figli. Addirittura c'è.
Ecco.
Antonio, che cos'era questo?
Antonio, guarda. Antonio scherza, perché è un po' allergico al matrimonio, Antonio. E anche a qualche cosa.
Non è l'unico allergico al matrimonio.
Siamo un po' tutti allergici, diciamo la verità. Dai,
quindi questa donna con cinque figli, che poi si ritrova a lavorare, a fare l'operaia, e piano piano, insomma, entrare nel mondo del lavoro. Molto carina.
Allora, torniamo invece, adesso ti voglio far parlare di gossip. C'è una notizia adesso, sul Kio, appunto, è uscita una notizia bomba che Jeremias dice: chi è Jeremias? Jeremias Rodriguez è nato grazie a una trasmissione importante come Il Grande Fratello VIP, no? Uh-huh. E è uscito di scena praticamente dalla casa, ma insomma ha avuto una buona posizione in graduatoria tra i VIP, no? Perché è stato diciamo, se l'ha sempre scampata in ogni puntata. Ha corteggiato in maniera molto evidente Ida Jespica, che è ancora dentro la casa ed è la finalista insieme a Daniele Bossari, a Giulia Dell'Ellis.
Bene.
Quindi sono i tre finalisti del Grande Fratello VIP. E guarda caso si è rimesso con Sara Battisti, che è la sua, diciamo, la sua vecchia fidanzata, con cui lui in casa diceva a tutti i vari VIP: no, io mi sono lasciato con questa, mi ha fatto soffrire, e invece c'è ritornato insieme.
Lo vedi, l'amore, l'amore.
E stasera su Maurizio Costanzo Show, nell'edizione di Maurizio Costanzo Show, ci sarà Jeremias Rodriguez e Belen, i due fratelli che parleranno di loro due, insomma, di quello più che altro delle situazioni sentimentali. Perché Belen si è lasciata da pochissimo con Andrea Iannone. E guarda caso, Andrea Iannone ieri ha vinto la gara, è arrivato vice campione del mondo. Quindi voglio dire, evidentemente Belen non è che gli porta male, però certamente lo tiene un po' sotto sforzo questo ragazzo.
Gli avrà rubato un po' di energie. Non so, magari l'amore.
Un po' quello
sai.
Che sta succedendo anche ad Ambrangiolini con Massimo Allegri, lo vogliamo dire? Perché la Juventus non è che sta andando molto bene ultimamente.
Miseria, queste donne, guarda, che poi uno si innamora.
Lo vedi però che vuol dire fare troppa attività?
Fisica, dici, cioè quella dello sport.
Sì.
Ecco, quella. Parlavamo di quella noi.
Parlavamo di quella. Ma tu cosa pensi di...
dell'attività fisica?
No, cosa pensi di Jeremias e di Belen? Soprattutto e anche di Cecilia. Perché sono i tre più... discussi in questo momento, no?
Beh, indubbiamente, guarda, che devo dire, io riesco a vederlo poco perché chiaramente stando in scena la sera riesco a vedere poco la televisione, però insomma non c'è dubbio che le dinamiche poi familiari, quelle fra fratelli e sorelle, incuriosiscono molto, no? Quindi probabilmente l'attenzione andrà molto su di loro, perché fa curiosità, è interessante.
Beh, certo, sicuramente è curioso vedere queste. Ma peraltro è curioso vedere soprattutto uno come Jeremias, che non se lo fidava nessuno prima, diventare importante, famoso.
Certo.
Tu che ne pensi di queste meteore? Perché sono delle meteore.
Penso che insomma abbiano delle opportunità. E...
allora c'è in diretta Facebook Angelina Stocchetti, lo dico, perché
Angelina
è innamorata di Marco
Morandi,
che oggi non è potuto venire.
No.
Vabbè, però.
Te lo salutiamo, Angelina. Te lo saluto in teatro.
Te lo salutiamo e molto, molto presto io cercherò di farlo venire qui con la forza insieme a Claudia.
Sì,
va
sì,
bene?
Sì, dai, lo portiamo
faccio
qua.
Faccio questa promessa, va bene? Ad Angelina. Allora, tornando, quindi sì, ci sono questi personaggi che diventano importanti.
Chiaramente queste trasmissioni danno anche l'opportunità di renderti molto, molto visibile, quindi poi certo ci dovrebbe essere un talento, qualcosa, cioè nel senso Jeremias che fa nella vita, fa l'artista, non lo so.
Jeremias, diciamo che non lo so quello che faceva
appunto,
prima.
Cioè, quindi voglio
io so
dire,
solo che fino a pochi mesi prima di arrivare nella grande casa stava in Argentina, viveva in Argentina. Era depresso, pesava 100, l'ha detto pure nella casa, 120 kg e poi dopo era molto depresso. Però da quello che ho capito era depressa anche la sorella, in quanto poi ha trovato in Francesco Monte un appoggio sicuro, apposta si è fidanzata poi con Francesco Monte, dice che Francesco Monte è stata la sua panacea a tutti i mali, insomma questa famiglia è un po' sul depresso andante. L'unica a non essere depressa secondo me è Belen, perché sinceramente
Belen comunque
io non l'ho mai vista depressa.
Sicuramente è una donna che ha una grande forza interiore anche, no? Perché ha fatto veramente una bella escalation anche al successo, quindi per sostenerlo ci vuole indubbiamente una grande resistenza, eh? Ci sono delle dinamiche molto complesse.
Senti, immagino. Sabato è la giornata contro la violenza alle donne, ecco, che cosa, tu fai qualcosa riguardo a questo? Fate una giornata speciale anche in teatro?
In teatro no, perché insomma siamo in programmazione con questo, sicuramente anche Rino aveva una grande attenzione per le donne, no? C'è un pezzettino dello spettacolo in cui io racconto che chiedo a Rino il motivo per cui nei suoi brani ci sono spesso nomi femminili, e lui mi rispondeva che bisognava trovare uno spunto per raccontare un fatto, e poi un virgolettato che io riporto come se lo dicesse lui, e chiaramente la donna è lo spunto più bello, no?
Certo, sicuramente. Ecco. Ci sono uomini che poi amano le donne e altre che le maltrattano, insomma, però io dico sempre che poi ci sono anche delle donne che maltrattano le altre donne, insomma, ci sono tante cose.
La violenza è
la violenza
in
può
generale,
essere psicologica, sì, certo. La manipolazione
abuso
psicologica poi è quella peggiore, secondo me, no?
Sì,
certo. Senti Claudia, io te la faccio questa domanda.
Dimmi.
Ti è mai capitato di essere infastidita, non dico molestata, nel tuo ambiente?
No, devo dire di no, ma probabilmente non ho creato neanche l'occasione. Nel momento in cui ho avuto un sentore che c'era possibilità,
quindi c'è la
sono
possibilità
scappata.
Di togliersi da questi
sì,
problemi. Infatti
sì,
perché anch'io l'ho raccontato in un'altra radio, ho detto che c'è questa possibilità.
C'è questa possibilità, è chiaro che
perché anche
un
a
po'...
me è capitato tanti anni fa. Però io sono riuscita ad evitarlo prima che diventasse una vera e propria molestia,
certo,
capisci? Perché
certo,
poi
certo,
si arriva alla molestia, certo. Però ovviamente...
Chiaramente quello che va condannato è l'abuso di potere, indubbiamente in alcune situazioni, probabilmente anche a certi livelli, risulta ancora più complesso venirne fuori, no? E non rimanerne vittime.
È molto complesso,
molto complesso
venirne
molto
fuori.
Complesso, soprattutto
tra poco
perché...
noi avremo un grandissimo interprete, Joelle Dix, che è in scena al Teatro Eliseo con Il malato immaginario dal 28 novembre al 17 dicembre. Ecco, Joelle Dix, un pensiero su Joelle Dix, perché Joelle Dix ha... diciamo ha cavalcato lo spettacolo in tutti i frangenti, insomma, da Zelig, dall'intrattenimento puro fino a fare delle cose anche particolarmente forti. Come io mi ricordo nel 2001 portò in scena uno spettacolo che mi rimase nella memoria, che era Il libertino con Ottavia Piccolo.
Wow.
E fu il primo nudo integrale a teatro di un uomo.
Che bello.
Quindi fece si denudò.
No, questa cosa non me la ricordo.
Devo dire che era un bellissimo fisico, quindi oltre ad essere
un
bravo
artista è anche un bell'uomo.
Sì, anche un bel uomo.
Beh,
un uomo affascinante,
sì, sì.
Joelle Dix. Allora, abbiamo in diretta con noi un grandissimo Joelle Dix e la Chiappa Cultura Filippo Crescimanno.
Buongiorno
e buon pomeriggio a entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, do subito l'appuntamento dal 28 novembre, Il malato immaginario al Teatro Eliseo, ovviamente un classico di Molière, con Joelle Dix, è un grandissimo testo che peraltro Joelle Dix aveva già interpretato agli esordi della sua carriera, diretto da Franco Parenti. Adesso lascio la parola a Filippo Crescimanno.
Sì, grazie Paola, buongiorno a Joelle Dix che è uno... È un altro degli attori, degli artisti, perché vanno come se, come io faccio sempre, come io dico sempre, bisogna dividere, bisogna dare le patenti a tutti. Joelle Dix è un artista, altri sono degli attori, l'artista è un'altra cosa. Punto. Detto questo, buongiorno Joelle Dix.
Grazie, grazie
allora, mille. È quello che penso, io dico sempre quello che penso, almeno spero. Cos'è questo, per quei pochissimi che non conoscessero Il malato immaginario, che è stato interpretato da tanti, tra i quali dal grandissimo Alberto Sordi, insomma, cioè, riprende proprio Molière oppure è stato un po' cambiato dal grandissimo Franco Parenti?
No, diciamo che la versione che noi facciamo e che faceva Franco Parenti, diciamo, abbiamo rispettato questa linea, la traduzione, il tipo di lettura. È una versione molto fedele all'originale, perché in realtà, seppur 400 anni fa, Molière, che era un grande scrutatore d'anime, era riuscito a raccontare attraverso una farsa, a momenti anche comicissimi, un dolore importante, un tipo di sindrome che noi oggi tra l'altro conosciamo quasi di più di quanto si conoscesse ai suoi tempi. Lui è stato un anticipatore. Non dimentichiamo che lui ha fatto anche uno spettacolo che si intitola L'avaro, un altro in cui ha raccontato il misantropo, quindi in generale lui era appunto uno molto dotato di questa capacità di raccontare attraverso la comicità i grandi dolori, i grandi turbamenti dell'uomo. E questo malato immaginario non ha bisogno né di attualizzazioni né di... va fatto così com'è, perché è affascinante per questo, immerso in quelle tematiche di allora, ma ancora molto molto forte, molto vivo. Questo è quindi assolutamente l'idea di partenza, è questa, rispettare il classico, naturalmente facendolo con la sensibilità che abbiamo oggi.
Adesso lasciamo un attimo per qualche minuto il malato immaginario e andiamo su Joelle Dix. Joelle Dix inizia a lavorare, a fare l'attore parecchi anni fa, diciamo. Cosa si dice? Io sono curioso di sapere, il teatro degli uguali del 1970, lui lo ricorda come lo ricorda? Con nostalgia, con affetto, in che modo lo ricorda?
Dunque,
il teatro degli uguali.
Sì, eguali, sì, eguali, perché noi ci eravamo ispirati alla congiura degli eguali, che è un'avventura a metà dell'Ottocento, insomma, a fine Ottocento in Francia, nella quale appunto c'erano dei rivoluzionari che si illudevano che si potesse fare una società di tutti eguali. E noi, immersi come eravamo negli anni 70, per fortuna non il 70 ma il 78, perché sono vecchio ma non così tanto, fondammo questa piccola cooperativa che aveva come idea quella di fare il teatro perché ci piaceva farlo e perché eravamo convinti che il teatro potesse anche cambiare un po' il mondo, diciamo, un pochino la testa delle persone. E quindi ricordo con grande passione quegli anni, perché sono stati gli anni della mia formazione, e sono grato a quell'esperienza perché ha significato il mio approccio a questo mestiere con l'idea che si potesse fare una cosa con tutti gli altri, che poi in realtà non neghiamo che l'attore c'ha sempre una sua spinta egoistica, ci mancherebbe, io sarei l'ultimo,
diciamo,
sarei l'ultimo a negare che c'è dell'ego, che c'è la voglia di emergere, però non è in contraddizione totale l'idea che si possa fare questo mestiere anche con gli altri, anzi in realtà si fa sempre con gli altri, perché anche quando fai il teatro tutte le parti sono importanti, sono molto importanti i tecnici, anzi senza i quali non si farebbe nulla, gli organizzatori,
quindi
in realtà è sempre un lavoro che va fatto con tutti gli altri.
Adesso un'altra curiosità, scusami Gioele che ti interrompo, un'altra curiosità, molti sanno, ma secondo me molti non sanno, che Joelle Dix, istrionico attore, bravissimo attore, non si chiama Joelle Dix, è un suo pseudonimo, perché il nome di Joelle Dix è David Ottolenghi. Ora spiegami in poche parole perché, come è uscito fuori questo Joelle Dix?
Ma non lo so neanche spiegare io, perché siccome poi hanno cominciato a chiedermelo in tanti, mi sono quasi inventato una spiegazione.
Certo.
No, ma perché l'idea del nome d'arte era perché volevo fare una svolta, erano momenti verso la fine degli anni Ottanta in cui insomma ero sulla breccia da tanti anni, però insomma non riuscivo a emergere tanto, e ho detto ma vediamo un po', soprattutto quando ho cominciato la carriera di comico, di solista comico, ho detto vediamo se facendo questo nome strambo ne esce qualcosa, e ho messo su un foglio tutti i nomi strani e tutti i cognomi strani che mi piacevano,
sì,
e poi ho fatto una serie di accoppiamenti, e il più quello che mi sembrava il più riuscito era Joelle Dix, e ho pensato dentro di me onestamente non funzionerà mai, e invece ha funzionato. Mi ricordo
scusami se ti interrompo Gioele, ma è il nome di un profeta della Bibbia, quindi è un omaggio anche a un'identità ebraica.
Beh, assolutamente sì, ovviamente, e tra l'altro è successa una cosa abbastanza curiosa, me l'hanno spiegata dei giornalisti che anni fa hanno fatto un servizio sui nomi, e mi hanno telefonato, mi hanno fatto una piccola intervista e mi hanno detto sai che il nome Gioele dalla metà degli anni 90 ha avuto un picco, cioè fino agli anni 90 in Italia c'erano 12 Gioele, adesso ce ne sono migliaia, sai che sei un po' responsabile di questo? Dico ma può darsi, in effetti a me capita continuamente di ricevere o lettere o amici o persone che mi fermano per strada o nei teatri che mi dicono io mi chiamo Gioele perché mio padre, perché mia madre veniva a vedere i tuoi spettacoli. Quindi ho sdoganato un nome che è molto bello, tra l'altro.
Sì, bello. Ma poi è anche bello poco, come nome, non è? È un nome
usato,
particolare.
Era poco usato in Italia.
Sì.
Paola, riferendoci al discorso dell'ebraismo, Joelle Dix ha scritto nel 2013,
sì, lo so, quando tutto questo
libro,
sarà finito.
Bravissima,
sì.
un libro bellissimo che io ho letto. Ma l'ho letto perché mi piace, io cerco tutti i libri che parlano di quel periodo. Lui ha scritto questo libro, Quando tutto sarà finito, che secondo me è un libro, non so lui cosa ne pensi.
Beh, però diciamo quale... un pochettino come gli è venuta, come gli è venuta questa idea, praticamente. Sì.
Ma no, ma secondo
me ma senza
dicendo...
chiederlo, io direi subito di andare diretta alla, alla cosa, che è nato per via del racconto di suo padre Vittorio,
e
no?
Lo stavamo dicendo,
tutta
lo
questa
dicendo,
cosa, sì.
No, volevo sapere per quale motivo fino ad ora non è stato mai proposto come per una fiction, perché secondo me ha tutti i tratti di una possibile fiction. Volevo sapere questo da lui anche.
Sì, effettivamente, però trasformare una storia scritta in una fiction, sì, ci vuole un lavoro dietro. Non nascondo che ci sono stati dei degli avvicinamenti su questa faccenda e non è escluso che lo si faccia. Sicuramente è una credo che la forza di questa cosa, al di là che io avevo necessità di farlo perché volevo consegnare in qualche modo questa memoria di mio padre, che sennò andando via lui sarebbe sparita, perché tutte le piccole storie dentro la grande storia con la S maiuscola sono quelle che compongono la storia. Sì. E questa piccola vicenda della famiglia, che naturalmente per noi è una vicenda decisiva, perché se non si salvava la mia famiglia io non sarei qui a parlare con voi, e andava raccontata, e l'ho raccontata con gli occhi molto semplici e posso dire disincantati, senza retorica, di un ragazzino di 10 anni qual era mio padre ai tempi. Ho semplicemente trasferito, qui è stato diciamo l'operazione che ho fatto io di creazione, ho trasformato quello che lui mi ha raccontato in un racconto di un ragazzo. E lui me l'ha raccontato a 80 anni ovviamente, anche perché per tutti gli anni a precedere non aveva mai raccontato niente, come fanno quasi tutti quelli che hanno sofferto e hanno passato dei guai, difficilmente
libro,
racconta.
Complimenti, che è un libro splendido, che potrebbe, oltre un fiction, potrebbe anche essere portato a teatro, quindi adesso non voglio fare il promotore.
Diciamo
di questa
che
cosa, però...
intanto è successo, sarò rapidissimo in questa informazione, è successo che molte scuole, molti insegnanti diciamo, anche di scuola media inferiore, mi hanno chiesto di andare, hanno fatto leggere il libro ai ragazzi. La prima volta mi dissero una professoressa di una scuola di Verona, mi disse: sa, voglio dare questo libro da leggere ai ragazzi d'estate come libro per le vacanze. Io ho detto: guardi, non faccia questa cattiveria, perché,
no, perché?
No. Mi odieranno tutti, perché il libro delle vacanze è proprio...
Allora, io il tempo è tiranno, purtroppo io già le dico, se lo terrei tantissimo, perché c'è tanto da parlare di te, però volevo farti due domande. Una è questa, che poi è pertinente perché sabato andrà in onda la replica di una famosa serie TV su Lucia Annibali, dove tu facevi il chirurgo Edoardo Caleffi. Ecco,
certo.
Diciamo un pensiero su questa giornata che è memorabile per la donna. E queste donne sono sempre più maltrattate, ovviamente noi donne siamo sempre più maltrattate, succedono delle cose assurde, insomma, in questo periodo.
Sì, sì, è stata un'esperienza magnifica, soprattutto perché ho potuto conoscere Lucia Annibali, una ragazza, diciamo così, come si potrebbe dire, normale, no? Una persona investita da una tragedia, che ha saputo fronteggiarla con coraggio, con forza, e che ha saputo anche trasformarla in qualche cosa di importante anche per gli altri, tanto che adesso lei è impegnata in questa cosa, ha lavorato col Ministero, con la Boschi, hanno fatto questa campagna di spot. Ecco, è stato importante conoscere da vicino una persona che poi, insomma, glielo vedi in faccia quello che le è successo. Io dico solo una cosa rapidissima, che in questo momento in cui vengono fuori tante molestie, vere o presunte, tante denunce, io sono abbastanza contento di essere un uomo che non ha mai né fatto né pensato di fatto molestie, e insomma io ne vado abbastanza orgoglioso, perché non capisco perché si debba sempre pensare che gli uomini necessariamente faranno questa cosa,
e
magari
neanche,
che
e anche noi ne andiamo orgogliosi, perché tu lo hai detto, perché è una cosa
poi,
che
Paola sì. Joelle Dixon nel 2013 ha fatto un film con Fausto Grizzi, tra parentesi.
Sì, lo so, pazzo di me.
Sì, pazze di me.
Un film, sì, ecco. Beh, ma di Fausto lasciamo perdere, non facciamo parlare di Fausto Brizzi, no, perché ne hanno parlato tanto, peraltro, in
Brava
questi
Paola,
giorni.
Brava Paola,
Evito di questa cosa. Però voglio far parlare del suo personaggio simbolo a Zelig, che è l'automobilista, sì, incazzato, che è nato in una trasmissione importante su Rai 2 nel 1988, che si chiamava Cocco.
Sì, esatto.
Quindi, se lo riporterà ancora questo personaggio.
Fino al 2016 tu sei stato a Zelig, no? Quindi hai fatto questo...
Sì, sì,
questo...
io non l'ho cavalcato a tal punto da esaurirlo, per cui l'ho fatto un po' negli anni 90, perché ovviamente era appena uscito, tutti me lo chiedevano. Poi l'ho messo in garage, diciamo così, che è il posto giusto. E nel 2007 gli amici di Zelig, che io conoscevo perché ero tra i fondatori del locale, ma non ero, sì, mai stato alla trasmissione TV, mi hanno detto: ma scusa, ma perché non vieni da noi e non rifai l'automobilista? E allora io dal 2007 al 2011-12 ho fatto 25-30 monologhi nuovi dell'automobilista, perché poi è un personaggio che evolve coi tempi. Comunque,
ancora oggi, voglio dire, lo conoscono tutti,
è sempre incazzato.
Ma è rimasto incazzato sempre, ed è giusto, e lo è ancora di più oggi, diciamo.
Ma no, è stazionario.
Senti, io dico anche un'altra cosa: prima che fossi tu in diretta, dicevo appunto di un famoso testo che hai portato in scena. Io sono rimasta, diciamo, folgorata non solamente dalla tua recitazione, ma anche dal tuo corpo, perché ti sei visto nudo nel Libertino. È stato il primo nudo integrale.
Ma penso anche l'ultimo, perché nessuno si è...
Sì, è vero.
Nessuno si è... Ma io ero abbastanza preoccupato quando mi dissero: facciamo questa cosa, perché l'uomo non è che sia così interessante a nudo, insomma, non sempre.
Prima di te però mi stanno dicendo che l'ha fatto anche Carmelo Bene, e poi c'è stato anche un altro nudo, quello di Filippo Timi, eh?
Sì.
Ecco, vedi, allora sì. No, ma infatti essere nudi sulla scena paradossalmente è meno grave che essere nudi altrove, perché insomma poi alla fine, se superi quel momento di imbarazzo, poi diventa anche divertente, se è nel gioco.
È
poi io ero un nudo artistico, attenzione, io fanno come dico, come tutte le donne che si fanno fotografare nude, il mio è un nudo artistico, quindi
insomma, diciamolo, Gioele, lo posso dire, ti è piaciuto esibirti anche in questo senso?
Anche a Paola, però, mi pare, vero?
Anche a Paola.
È piaciuto.
Sì.
No, ti ringraziamo, Paola, vero? Salutiamo ora.
No, vi dirò che in certi teatri dove ci sono i palchi, sapevo che c'erano delle donne che andavano, facevano dare i palchi,
sì,
quelli in alto per vedere, perché
comunque
io ero
a Paolo Astri è piaciuto questo nudo.
È un momento anche, diciamo, divertente, perché penso, sì, che Gioele sia un uomo anche divertente, oltre che un intellettuale della parola.
Sì, quindi... ma poi diciamolo pure che l'uomo nudo fa abbastanza ridere, per cui
senti, Paolo, lo ringraziamo, lo salutiamo,
certo,
ringraziamo Gioele Dix, ricordando che sarà al Teatro Eliseo dal 28 novembre al 17 dicembre con Il malato immaginario di Molière.
Il malato immaginario.
La regia,
la regia la facciamo dire a lui, perché
sì,
è un nome un po' particolare.
Bravissima Paola.
André Ruth Chamat. Sì.
E poi diciamo anche gli altri interpreti, però: Anna Della Rosa, Marco Balbi, Valentina Bartolo, Francesco Brandi, Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Pietro Micci, Alessandro Quattro, Francesco Sferrazza, Papa. Ok?
Tutti all'Eliseo dal 28 novembre.
Fino al 17 dicembre, ricordiamolo. Grazie.
Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie
Gioele, grazie a Filippo.
Grazie Paola, un abbraccio a tutti.
Quando stai bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. 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 Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. 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 Nadie.
Alright, alright, baby. Shakira. Maluma.
Pretty boy.
You're my baby, Lupa.
E vai con Shakira. Shakira. Ti sei caricata a pallettone?
Mamma mia, ragazzi. Shakira ha un'energia pura.
Fantai, oddio. Certo, volevo fare la mossa, ma non mi conveniva.
No, no,
la mossa di Shakira, la mossa, no, no, non c'è paragone.
Regge il confronto,
no, non si può, non si può, non si può.
Shakira
abbiamo
numero
fatto
uno.
Una mossetta.
Una mossetta.
Dai. Torniamo invece al tuo spettacolo.
Chi mi manca
sei tu. Cos'è che ti manca di più, Claudia Campagnola?
Ma ti posso dire che in questo momento non mi manca proprio niente. Lo voglio dire, non mi manca niente in questo momento.
In questo momento è divertimento puro.
Puro, divertimento puro. Qui con te. Alle radio, gli spettacoli che vanno bene, nuovi amici, nuove storie, nuove emozioni.
Il nudo di Joelle Dix.
Il nudo di Joelle Dix, io non l'ho visto però. No, a me è capitato di vedere Falaguasta mezzo nudo, perché sai che nello spettacolo
sì,
dell'anno
scorso. Sì, ma in realtà adesso poi è andato, ecco, dopo il Libertino, ancora
si è aperta la
ancora
la,
prima
certo.
Appunto Carmelo Bene, però si è aperta dopo Joelle Dix si è aperta una nuova strada.
Beh,
nudo
io avevo
maschile.
Anche un collega che nel Lear con Giuseppe Bambieri era nudo, prima il secondo atto nudo, Mauro Racanati, che magari ci sta sentendo.
Quindi ecco,
ci faceva alzare molto.
Senti, ma cosa pensi del nudo maschile? Come ha detto Joelle Dix è un po' ridicolo.
Beh, no, io non sono d'accordo, posso dirlo?
No, non lo so, io lo sto chiedendo a te.
Certo, dipende perché dall'uomo, però ci sono dei nudi maschili molto molto interessanti.
No, sì. Ma sai quell'attributo che a volte fa diventare un po' ridicolo l'uomo, no?
Sì, dipende.
No, vabbè, dipende, dai, non andiamo su questo tema così un po' particolare.
No, dico, dipende dalle forme che la natura esibisce, diciamo.
La natura. Io non me lo aspettavo da te questa
la
cosa
natura,
oggi.
La natura, ragazzi, le forme che esistono in natura sono possibili, variopinte,
la natura
variegate.
Può essere anche rigogliosa il più delle volte e dare dei frutti bellissimi.
E viva la natura.
Ho detto una cosa.
Vero Antonio?
Non ho detto niente di anormale. Vero Antonio, regia? Dice di sì, quindi lui evidentemente è d'accordo, insomma, in questo. Vabbè, tornando a cose più diciamo, chi mi manca omaggio a Rino Gaetano, regia, scritto e diretto da Tony Fornari. Ecco, ma un piccolo difetto, Marco Morandi ce l'avrà?
Ma ce n'ha tanti.
Ah, ecco, vedi, adesso andiamo su cose proprio.
No, io lo prendo sempre in giro perché gli dico che sa fare una cosa alla volta, Marco.
Perché se è un Marco... po' pigro?
No, perché se lui si concentra su una cosa, non riesce a fargliene due. Allora ogni tanto lo prendo in giro. Mentre fa una cosa, gli faccio delle domande tutte stranissime. Quindi lo insulto, dico delle cose e lui non se ne accorge. Non se ne accorge perché non è multitasking. Marco Morandi una cosa fa insieme.
Dai. Però, che segno è lui, peraltro?
Acquario, Marco.
Acquario, tu sei toro.
Io sono toro.
D'accordo,
sì,
insomma,
sì, sì, siamo, ci compensiamo molto, diciamo, anche proprio lavorativamente parlando.
La moglie cosa ne pensa di Marco?
Di Marco? Bisognerebbe chiederla a lei. Credo che abbia qualche appunto, ce l'abbia, però lo, insomma, stanno insieme, hanno tre figli, stanno insieme.
No, lo salutiamo comunque, Marco, e ti risentiremo presto, Marco.
Lei è Scorpione, invece.
Scorpione, beh, un bel
pepino. Quindi,
beh,
è una donna molto in gamba.
Senti, Claudia, una domandina. Cosa ti piacerebbe fare di quello che ancora non hai fatto? Perché hai fatto diverse cose, cinema...
Mi piacerebbe approfondire un po' il cinema. Questo sì, mi piacerebbe avere un bel ruolo.
Da chi ti piacerebbe essere diretta?
Ma guarda, non lo so, non faccio un nome, però mi piacerebbe essere fare il lavoro. Mi è capitato ultimamente di fare un provino, di cui ancora non ho avuto l'esito, quindi aspettiamo di capirlo, però in cui ho avuto la soddisfazione di aver lavorato, cioè mi piacerebbe lavorare, avere l'opportunità di entrare in un personaggio, analizzarlo, lavorarci bene.
Però sai, il cinema ultimamente è identificato nelle serie TV, nelle fiction.
Sì,
no?
È vero, anche
quindi
tante fiction.
Va
sì.
molto più la serie TV, sì, la fiction, sì, che nel sì. cinema.
Sì. Vabbè, magari capiterà anche quello. Insomma.
Magari una serie TV che diventa anche film, insomma, perché sono dei film poi in realtà, dei film. Allora, adesso,
sì?
Attenzione, abbiamo in diretta con noi un grandissimo del cinema e anche del teatro. Biagio Izzo! Buon pomeriggio, Biagio!
Ciao, Biagio!
Buon pomeriggio a voi!
Senti, già questo parlata partenopea mi rende di buon umore, guarda, oltretutto.
Ecco,
subito è caduta la linea sulla parlata da
perché sei emozionato per il complimento.
Sei emozionato, oppure sta ancora provando all'Ambra Iovinelli, perché ripeto, da questa sera Biagio sarà all'Ambra Iovinelli con di che mi manda Picone?
Sì,
che mi manda Picone. Sì.
Vedi, probabilmente Picone. Non
eccolo, Biagio, ci sei?
Stavi in ascensore.
No, ma è bellissimo, perché io stavo dicendo, questa parlata partenopea mi dà il buon umore ed è caduta la linea.
Ma perché ti sei emozionato per il complimento.
Sono qui insieme a Claudia Campagnola, che è un'altra attrice di teatro, e niente,
Ciao. Cominciamo
subito con il dire, con l'esordire, che tu questa sera sarai al Teatro Ambra Iovinelli con un grandissimo testo di Che ti manda Picone. Che è la...
Brava, ma sei tutto di me, sei proprio tutto, complimenti.
Sono allora
bello.
fino al 3 dicembre, e questa commedia poi in realtà è una, si può dire che è una continuazione di Chi mi manda Picone.
No, questo ci tengo a precisarlo, non è un sequel, non è una cosa, è praticamente...
È il figlio di
Pasquale Picone, che si mette fuoco, perché licenzia, 50 anni dopo andiamo a vedere questo figlio che dove sta, che fine ha fatto, e si scopre che praticamente è sposato, c'ha una compagna, che sta per avere un figlio, economicamente non sta molto bene, e praticamente la politica, che oggi non ci crede più nessuno, va in cerca di personaggi del genere, figlio di un martire, per portarlo in politica per scopi personali, e questo viene un po' combattuto, poverino, perché io offro molti soldi, che lui non è una questione economica, e quindi, come sai, i soldi sono il veleno della vita, e allora insomma è molto combattuto, e poi c'è questa Rosio Muñoz Morales,
ecco, guarda bianco. Caso tu ce l'hai in prestito in questo momento,
ma quella è bellissima.
Ce l'hai in prestito, l'hai tolta al Raul Bova, almeno sulla scena, voglio dire, e anche in cinema, perché sei in coppia anche con lei su Natale da Chef il 14 dicembre.
Ha scelto proprio me, sono molto più bello di Raul.
Certo.
Sei affascinante tu, sei affascinante. Poi c'è una parlantina spedita proprio, no?
Però ci tengo a dire che la Rosio è straordinaria, in questo lavoro è molto 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 brava, veramente ci mette
ma
l'anima.
Ma fa tua moglie sulla scena, vero?
Sì, sì, fa mia moglie, ti dirò, guarda, è veramente straordinario. Lei fa un personaggio molto complicato e molto difficile per un'attrice, lei poi essendo spagnola, certo. Io la devo ringraziare pubblicamente perché è straordinario.
E noi la ringraziamo pubblicamente per essere al fianco di Biagio Izzo in questa impresa, no?
E vabbè, non esageriamo, c'è un ruolo molto molto importante in questo lavoro.
Senti, Natale da Chef esce il 14 dicembre con Massimo Boldi e con un nutrito cast d'attori, tra cui te, Enzo Salvi, Dario Bandiera, insomma, cosa succede? Raccontaci un po' questo film particolare.
È un film molto bello, molto attuale, attualissimo, perché sai, ormai Masterchef, tutti vogliono cucinare, tanto vero che Natale scorso mia moglie ho comprato una spigola di mezzo chilo, mia moglie la cucino io, faccio io questo Masterchef, l'anguaiata.
Senti, ma chi è Gualtiero Saporito?
Gualtiero è Massimo Boldi, che è uno chef, ma uno di quei chef che usa tutti questi inguenti, cose, insomma, aromi, fa dei macelli veri e propri. E praticamente viene assunto insieme a noi tutti, il suo staff, per gareggiare, diciamo così, per vincere il premio per fare il catering nel G7 dei politici di tutto il mondo, e però viene ingaggiato perché il produttore di noi tutti vuole perdere questa gara perché non ha soldi e va a chiamare veramente quello di più squalide possibili che c'è in giro. Io sono uno, per esempio, che non ha olfatto e tatto, cioè non ha il gusto, e quindi non può, e faccio l'assaggiatore, figurati, uno che ha sede, che è Bandiera, che è l'enologo della situazione, insomma, è veramente molto molto divertente.
Regia di Neri Parenti, diciamolo, che è una garanzia, sì, è una garanzia di qualità dal punto di vista natalizio, perché ogni anno sfurna una strina natalizia al cinema, insomma.
Ma no, questo è veramente un bel ritorno di Neri e siamo tutti felici, grande, un film pulito, ci tengo a dirlo, pulito, proprio pulito, si ride. E perché sai, i film di Natale vengono sempre catalogati un po' perché ci sono parolacce qua, giuro, è un film molto bello, veramente c'è da divertirsi, passare Natale.
Vabbè, tu entri comunque nelle case degli italiani con questo cinepanettone, tu quasi tutti gli anni, dai, diciamolo, dai.
Sì, diciamo, e l'abbiamo detto, va bene. Speriamo di continuare a entrare per tanti altri anni ancora.
Ma è bellissimo questo, perché sei nel cuore della gente, insomma. Sì, certo, sei passato da Salemme a Neri Parenti, sì, insomma. Sì.
Sai che la gente mi ferma e dice: ma a Natale che ci prepara? Faccio un capitone.
Senti, Biagio, hai 4 figli, tantissimi.
Hai capito quanti figli devo fare?
2 dalla prima moglie e 2 dalla seconda. Ti sei dato molto da fare, devo dire.
Io sapevo, ma io me ne stavo solo io, grazie a te. Hai capito ogni mese che succede a me, tesoro?
Senti, ma voglio dire, ma riesci a fare il papà in maniera ineccepibile? Perché hai tanti impegni, sei sempre sui set cinematografici, a teatro, voglio dire, riesci a fare tutto?
Tesoro, ineccepibile è una cosa molto grossa, è chiaro, questo è il mio cruccio. Io amo i miei figli, io ho 4 figli bellissimi, Alessia, Valeria, Martina e Raffaele, ho 3 femmine e un maschio, sono bellissimi, sono orgoglioso di questi figli. È chiaro che come papà magari lascio un po' a desiderare, perché questo lavoro mi tiene lontano per parecchio tempo, sono sempre in giro e allora mi raggiungono, cerchiamo il modo di vederci. Non posso vivere la quotidianità di un padre, questo è vero, però quando sto a casa io do più di quello che devo dare, che forse è anche giusto, però non so come fare, ma sono orgoglioso di me.
Vabbè, questo è tipico dell'uomo napoletano, che dà tutto il
suo
cuore,
degli artisti,
no?
Secondo me.
Dell'uomo del sud, insomma. No?
Non lo so, è sicuramente un problema che hanno tutti gli artisti, tutti i miei colleghi che hanno figli, hanno gli stessi problemi, non riescono a vedere i figli quotidianamente, però va bene così, è un lavoro che siamo scelti, è il nostro lavoro e siamo contenti di farlo e sono felice che con i miei figli mi raggiungono in qualche modo. Adesso le prime 2 sono grandi, mi raggiungono, stasera saranno a Lambra e Rovinelli con me, che vivono a Roma tutti e 2.
Quindi hanno la possibilità di seguirti, certo.
Sì, 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 sì.
Senti, una riflessione sulla giornata contro la violenza alle donne, appunto, di sabato. Ecco, cosa pensi di tutte queste queste dichiarazioni di donne molestate, ecco, un giudizio
allora,
da uomo.
Allora, in primis io da uomo ti dico che io sono contro ogni tipo di violenza, né sulla donna, i bambini e le guerre, la violenza non mi appartiene per niente, io sono un pacifista proprio di quelli che non se ne trovano in giro, non ho mai picchiato una persona, non... quindi la violenza non mi appartiene, non voglio, quando la veda odio addirittura l'aggressione verbale, quindi sono, non sopporto le violenze, però vorrei anche dire da uomo, da artista, che non è neanche giusto accusare persone 20 anni, 30 anni dopo di situazioni. Io faccio questo mestiere e capitano anche a me situazioni strane. Non è possibile, io credo che non sia possibile molestare una donna se lei non lo vuole, a meno che non la leggo a letto, la chiudo in casa, la sequestro, allora quello è un altro tipo,
certo,
di violenza,
certo.
Ma voglio dire, è un compromesso, l'uomo è cacciatore,
certo,
ma la donna è pescatrice, diciamo la verità, quindi è una battuta, ma dà il vero senso, perché io credo che non sia possibile avere un rapporto con una donna. Sì, ci può stare la mano buttata, la cosa, quello non va bene, e la cosa, ma addirittura arrivare a un atto sessuale senza voler, non, io credo che non sia possibile, non lo so.
Hai risposto alla mia domanda con sincerità. Senti Claudia, cosa vuoi fare una domanda a Biagio?
Dai Claudio, vai.
Oddio Biagio, che ti chiedo?
Ma dai, i soldi no, perché non ne ho già, ho due famiglie, non ne ho. Siamo in un momento di crisi. Chiedimi di venire magari così qua in avvio, faccio un provino così tu io ti voletto.
Ecco guarda.
Dai, allora sì, va bene, allora ci diamo un appuntamento.
E vedi che ti ha fatto una proposta?
Vedi che ti ha fatto una proposta? Io ho la libertà di scegliere, ma io ci andrò a questo appuntamento.
Hai visto?
Sappilo,
hai visto? E lei ci va, che ti devo dire. Lei ha accettato il viaggio.
Va
quindi.
Bene.
Va bene?
Però tu mi denunci, è bellissimo.
È bellissimo. Attenzione che potresti denunciarmi tu, Biagio.
Ai, calcola che lei è del top. Oro. Tu sei dello scorpione, non lo so.
E allora,
Non venire, lascia perdere.
Senti Biagio, do l'ultima parola a te per l'annuncio appunto di questo spettacolo. Incuriosisci chi ci sta ascoltando, vai.
Bene. Voglio soltanto semplicemente dire, questo è uno spettacolo molto particolare, perché molto divertente, ma ricco di sentimenti. C'è una bella storia d'amore profonda, e c'è una storia di mala politica, di politici corrotti, è qualcosa che interessa molto la gente. Venite a vedere questo spettacolo e capirete qualcosa in più, apprezzerete qualcosa in più di questo mondo, che c'è qualcosa che non funziona.
Io vengo stasera a vederlo, quindi.
Ma non è possibile.
Dai, vengo stasera.
Io
a
Biagio verrò, sono in scena anch'io al Teatro Golden, però appena ho finito, no, finisci prima tu, ma troverò un modo per venire.
Devi trovarlo un modo, dai, ormai.
No, non venire, poi dopo ti devo denunciare.
Senti Biagio, grazie di essere stato qui con noi, e ci vediamo a teatro, ma anche al cinema il 14 dicembre.
Sì, e stasera esce un altro film mio,
Gramigna, scusami, di Sebastiano
molto
Rizzo, dove tu fai il ruolo di un boss.
Sì, sono un ergastolano, ma è una storia vera molto bella, perché
bello.
È uno sfondo sociale che può aiutare i ragazzi che figli di che ce la possono fare.
Dai,
molto.
Quindi
dai.
Viaggio in tutte le vesti.
In tutte
come
le vesti, vedi,
Fantastico, sì, Biagio, sì. Fantastico, guarda.
Ti voglio bene, grazie.
Allora, grazie Biagio,
un abbraccio grande.
Ciao Biagio, arrivo.
C'è una canzone che parla di te, l'aria che soffia dal mare in città, un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero. C'è il tuo sorriso e Parigi in un film, c'è una ragazza che balla su un tram, un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva, direzione, la vita. Ci vorrebbero i miei occhi per guardarti. notti 3-4 volte al giorno, solo un'ora dopo i pasti. Dove siamo rimasti, come siamo rimasti? Due astronauti tra le stelle senza i caschi. Ci godiamo il panorama da una stanza. SOS sopra aeroplani di carta. La gente vive e cambia, sopravvive alla rabbia. Come un bambino che disegna una corazza. Facciamo presto a dire amore, poi l'amore è un po' un pretesto. Per legarci mani e gambe io non riesco a stare più senza te. Più senza te, mai più senza te. C'è una canzone che parla di te. L'aria che soffia dal mare in città. Un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero. Per prendersi di peso dai problemi e sollevarsi. Ci vogliono carezze, ci vogliono gli schiaffi. Solo se persi rischiamo di ritrovarci. E mentre il sole allunga l'ombra l'altalena, una bambina sogna di essere sirena. Il vento sulla schiena, la danza di una falena. C'è un lunedì che è meglio di un sabato sera. Facciamo presto a dire amore, poi l'amore è un po' un pretesto. Per legarci mani e gambe io non riesco a stare più senza te. Più senza te, mai più senza te. C'è una canzone che parla di te. L'aria che soffia dal mare in città. Un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero.
Abbiamo in diretta.
Chi abbiamo?
Stefano Ficorelli, direttamente da Vitelloni. Ciao Stefano!
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Alla
Claudia
grande.
Campagnola, ciao. È qui con me, che è alla Golden. Ma ci sei andata tu già?
Ancora no,
però no, ci devi andare.
Infatti, avevo già ricevuto un invito.
No, via Miterno 4260.
È vero,
Stefano, dici il piatto di questo weekend, dai.
Il piatto di questo weekend è, proponiamo un bel tagliolino fatto in casa, cacio e pepe e frutti di mare.
No,
vabbè, il nostro chef minimo Alessandro Bianchi, e poi un bel croccantino di pane che è una bruschetta gourmet. Con della cicoria e della burrata, oppure
vabbè,
con del salmone. Facciamo delle cose mille.
E poi dobbiamo, dobbiamo anche ricordare che quando ci sono le partite, adesso non so le prossime partite, c'è una sala bellissima dove tu puoi vedere la partita e
che
mangiare
bello.
Allo stesso tempo.
Mega beh, noi la chiamiamo sala cinema perché c'è uno schermo, sì, perché è proprio tipo cinema dove si mangia tutti al tavolo davanti a questo schermo gigante e si vive la partita come se stesse allo stadio. Ieri sera eravamo tantissimi,
che bello.
Sembrava la curva sud a tavola. E poi sopra invece nelle altre sale si ascoltava musica, c'era una tranquillità incredibile per chi non piaceva il pallone, oppure magari le donne volevano chiacchierare, oppure si mettevano fuori perché noi ancora da noi si mangia fuori con gli stufoni e si sta benissimo, oppure si può passare dall'altra parte dell'Ange Bar dove si può non si può fare un ottimo sushi e un drink. Noi ancora 10 roll di sushi fatti dal nostro mitico John e un drink a 12 euro, oppure un bel tagliere di salumi e formaggi,
quindi,
oppure un aperitivo fatto da noi e un drink dopo cena, il dolce, insomma ne abbiamo chiunque vuole,
ne abbiamo, posso aggiungere io, ne abbiamo per tutti i gusti, wow, insomma, quindi per tutti i palati.
Infatti da noi il nostro slogan è, Paola, lei è l'artefice, è gusta la vita.
Gusta la vita, gusta la vita sempre.
Vieni, ti innamori, insomma, da noi è pieno di belle ragazze, bei ragazzi, insomma, la sera passa velocemente.
Ci si fanno anche dei buoni incontri, quindi io adesso ribadisco, chi è interessato, e penso che chiunque sarà interessato, via Miterno 4260, i vitelloni dal famoso film di Federico Fellini, i vitelloni. E grazie Stefano Ficorelli, che è il patron di questo splendido locale, insieme a Mauro Ficorelli, che è suo fratello, e anche Luca, aggiungo, che
Luca,
è suo figlio.
Luca, mio figlio, Greta, tutti quanti, lo staff nostro, Michele, Rodrigo, tantissimi che sono bravissimi, e senza di loro non sarebbe gusta la vita. Fammi fare solo un in bocca al lupo a Stefano Ambrogi, che stasera c'ha la sua prima a teatro, al Teatro Marconi.
Certo,
amico, certo. Gliela faccio anche
cambiamo, io. No, io aggiungo un'altra cosa. Il titolo dello spettacolo è Cambiamo il mondo. Stefano, ti salutiamo con piacere.
Anch'io, grandissimo.
E ti facciamo
amico,
un grande in bocca al lupo. Grazie, Stefano Ficorelli.
Grazie a tutti. Ciao.
Allora, un minuto, anzi due minuti, va bene, così per concludere questa...
Sì.
Lo vedi come sono le mie
che
dirette?
Che bello, tutto che corre, tutto che va, tutto che... Tante cose, tanta
sì,
carne al
diciamo
fuoco.
Qualcosa di concreto adesso, chi mi manca
sei tu
al Teatro Golden fino al 10 dicembre con Claudia Campagnola, Marco Morandi, aggiungi te?
Giorgio Mendolara, Umberto Vitiello e Menotti Minervini, scritto e diretto da Tony Fornari al Teatro Golden, via Taranto a Roma.
Via Taranto, mi raccomando, garanzia di qualità anche in questo caso il testo teatrale in questione. No?
Un omaggio a Rino Gaetano, certo. Più
chissà, mi sa che Rino gli piaceva mangiare.
Penso di sì.
Ma anche Marco?
Marco mangia, è magro ma mangia.
È magro ma mangia.
Mangia, soprattutto ama il pane. Marco mangia
anche
il pane.
La Claudia Campagnola. Gusta la vita.
Beh, io la vita me la mangio.
Te la mangi, te la mangi. E con questo concludiamo e diamo appuntamento anche agli altri spettacoli di Claudia Campagnola, ma tanto tu verrai a ritrovarci.
Ma io torno, ma cosa? Ma mi ritrovate qui, io torno, non vi...
Torno, sta casa aspetta a te. Ciao, spettacolando.
Mi aspetto al Teatro Golden.
Lei al Teatro Golden, io vi aspetto martedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30. Sempre Paola Aspli, sempre
sì,
spettacolando.
Sì,
ciao.
Oh mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. Left the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. Say, hey, now, baby.
games. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what I was doing.